Però dopo vari pensieri ho deciso, cioè come ultimo incontro, riprendo proprio la parabola di stamattina, che sarebbe il brano della domenica quarta, no? Perché volevo non proprio aggiungere, ma come risottolineare e portare a una conclusione unica, no? Perché in questa parabola, anche se non è espressa direttamente, ma il mistero che viene non solo adombrato, ma proprio descritto, è il mistero del pentimento. E quindi è il mistero della conversione, no? Che è quello che abbiamo cercato di delineare nel cammino di questa settimana. Comincio con il riferimento della liturgia, che all'inizio della celebrazione ha una espressione per noi molto strana, diciamo, se non la leggessimo nelle scritture a nessuno verrebbe in mente di tirarla fuori, che è preso dal libro di Isaia, e siamo al capitolo 66, è l'ultimo capitolo, no, di Isaia, e c'è la visione, diciamo, del ritorno del popolo che può godere, no, dell'alleanza con Dio. Ma l'immagine che viene usata è un'immagine particolare. Io vi leggo i versetti. Allora, rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate, sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Infatti è la descrizione del ritorno, no? Nella città ristabilita, in modo da godere della comunione con Dio in modo definitivo, no? E ecco l'immagine che usano: così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni, succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Vale per un bambino, ma non per l'adulto. Quindi un'immagine così è proprio, diciamo, strana, ma è molto potente per sottolineare quello che avviene nel pentimento riconosciuto e accolto da Dio, perché si tratta dell'immagine di un bambino ingordo che succhia al seno della mamma e se ne fa di bello beato, se ne sazia, no? Beato. È l'immagine, in questo senso è un'immagine strana nell'applicazione, perché è l'immagine dell'uomo peccatore che, pentito, torna al suo Dio e ne scopre la tenerezza. Questa è l'immagine del succhiare il seno, no? Del bambino, e ne scopre la tenerezza. Non è però un'immagine usuale per la fantasia religiosa dell'uomo. Credo che a nessuno di noi venga in mente, neanche a voi donne, a nessuno viene in mente che ricevere il perdono è come succhiare il latte al seno della mamma. Cioè, non credo, no? Ma perché l'immagine è, diciamo, è sfruttata coscientemente? Cioè, perché si oppone all'altra immagine che invece circola nel nostro cuore e che è esattamente l'opposto. Vale a dire, l'uomo preferisce distinguersi dai suoi simili. Sono peccatori come lui, ma io un po' meno di loro. Cioè, l'uomo tenta, nella sua percezione interiore, no, di esibire una parvenza di giustizia. Sarebbe tutto quel movimento che noi, diciamo, intuiamo si muova quando mi rendo conto e dico: ma dai, ma non vedi che faccio sempre le stesse cose, ma non è possibile, ma sono così cretino, no? Il movimento è quello di arrivare a una specie di parvenza di giustizia, cioè non mi interessa ritornare a Dio, mi interessa quella che è l'immagine mia. Allora, l'immagine che usa il profeta, no? È l'opposto di questa, chiamiamola immagine, non dico normale perché deve essere normale, ma usuale, che noi registriamo dentro, no? Quando si ha il bisogno di esibire una parvenza di giustizia, vuol dire che non si tiene conto dei sentimenti di Dio. Cioè è come un fatto tra me e me. Ora, quello che rende la nostra giustizia, in genere la scrittura dice o millantata giustizia o parvenza di giustizia, quello che rende non gradito davanti a Dio è che questa millantata giustizia, parvenza di giustizia, non ha niente a che vedere con la condivisione dei sentimenti di Dio. È una cosa che riguarda me e me, tra me e me. In questo senso non può essere gradita. Però ricordate che quando si dice non può essere gradita, vuol dire, pensate all'immagine del bambino, non si succhia niente, succhia e non viene niente. Cioè non si gode niente. È come se la nostra parvenza di giustizia fosse sempre il tentativo di spingerci fuori alla scena, non di entrare dentro. E senza entrare dentro è come se non si può gustare nulla, no? Allora, proprio tenendo conto di questa immagine, no, con la quale inizia la liturgia della quarta quaresima dell'anno C, e tenendo conto di come inizia il brano della parabola, cioè Gesù in qualche modo è come, non come volesse giustificarsi perché ha bisogno, ma per far capire, no? Cioè giustifica il suo modo di comportarsi, cioè lui che chiama i peccatori, sta con loro, mangia con loro. La difficoltà nasce dal fatto che chi vive secondo questa pretesa di giustizia non può tollerare che il peccatore abbia accesso come lui alla grandezza, non so, all'amore di Dio. Quindi se io sono giusto è perché non sono come l'altro. Se l'altro ha diritto come me a ricevere quello che sarebbe il premio della giustizia, che valore? Che valore? Che valore ha la mia giustizia? Oppure che valore ha la giustizia? E quindi c'è, ripeto, non è l'accusa a Gesù, perché si rendono conto che è un maestro in gamba, cioè che è un uomo di prim'ordine, no? Cioè è un uomo che sa richiamare a Dio, no? Però comportandosi così, loro sono proprio spiazzati, non ne comprendono, e quindi in genere quando noi non comprendiamo facciamo valere quello che capiamo noi per conto nostro, contro l'altro. Quando dice no, non ti capisco, vuol dire ti ho già accusato, è già sistemata. Allora, questa è la prima cosa che vorrei mettere sotto il naso, ma che sia, come dire, come poi di memoria, no? Per noi quando ci accompagniamo nel riconoscere le nostre colpe, no? E non invece fa sempre la solita lamentela per essere come prima, per mille anni. Ciò che la parabola smaschera è un'immagine gretta di Dio. E quello che la parabola smaschera rispetto all'uomo è la mortificazione della vita che sta sottesa alla pretesa devozione. I due aspetti. Viene smascherata la grettezza dell'idea di Dio. Chi esibisse giustizia vuol dire che ha un'idea gretta di Dio. E rispetto al suo cuore, e la parabola smaschera il fatto che una pretesa devozione, quindi mi comporto bene, faccio così, faccio così, no? Questa pretesa devozione mortifica la vita, la mia e quella degli altri. Ecco, la parabola è contro questa, diciamo, questa deriva del nostro cuore, una volta che invece di condividere i sentimenti di Dio e di godere di come Dio si rapporta agli uomini, in particolare ai peccatori, io mi muovo secondo questa pretesa giustizia, che può essere anche chiamata una specie di tipo pretesa devozione, no? Infatti io penso che una delle domande che possono presiedere alla liturgia di questa domenica è, ma sarebbe questa, no? Ma in che cosa si riconosce la vera devozione? Oppure, se siamo al sentimento dei cuori, no, dei figli, qual è il segreto della gioia? Cioè, sono tutte domande che sono molto pertinenti al contenuto, alla rivelazione di questi brani delle scritture della quarta domenica di Quaresima. Questa è la prima cosa. Poi una seconda, e mi ricollego a quello che dicevo stamattina a proposito i figli non si parlano mai, il padre non parla mai ai figli se non alla fine, no? E mi era venuto, ma che tempo fa, no? Di notare che, come tutte le parabole, diciamo, non tanto che esprimono, ma la parabola è costruita in modo che la reazione diretta che ti viene da assumere non è mai quella giusta, perché noi scegliamo sempre di stare dalla parte di chi è elogiato, sempre, no, quando ascoltiamo. Invece di per sé la parabola è una struttura aperta, quindi non definisce il movimento, ma fa sì che ogni volta che tu l'ascolti possa scoprire qualcosa di verità che la parabola insegna, no? Allora, rispetto, no, al segreto della felicità dei figli, che corrisponde al fatto di essere solidari, no, con i sentimenti del padre, vi accennavo alla corrispondenza tra le parole del padre di questa parabola, quando dice al figlio, no? Ma tutte le cose mie sono tue, no? E c'è il passo di Giovanni, capitolo 17, versetto 10, dove Gesù dice: tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. È l'espressione di intimità tra Gesù e il padre, tra il figlio e il padre. Ora, quello che a me verrebbe appunto poi da dedurre: se noi non siamo in quella corrispondenza, vuol dire che il legame, non so, l'intimità, questa corrispondenza nel senso di essere solidali con i sentimenti del padre, al nostro cuore non dice niente. Se non dice niente questo, è gioco forza che noi ci rivaliamo sulle cose. Io ho più di te, io devo avere più di te, perché mi comporto così e così, no? Allora, c'è un salmo, il salmo 73, al versetto 25, porta questa espressione, no? Chi avrò per me in cielo? Con te non desidero nulla sulla terra. Allora, con te non desidero nulla sulla terra. Vuol dire che quel con te riempie il cuore. Quel nulla, cioè tutte le cose, se ci sono bene, se non ci sono, fa lo stesso. Allora, quando il cuore dei figli, ognuno maggiore e minore, potrà dire: con te non desidero nulla sulla terra, allora sapremo di essere nella pace e godremo la fraternità. Quello, con te non desidero nulla sulla terra. Tra l'altro è un'espressione tipicamente amorosa. Dice: non mi interessa nulla, mi interessa tutto. No? È la dimensione profonda del legame preferisce sempre la persona alle cose. Per esempio, anche per i regali. Se vuoi, diciamo così, cioè fare un regalo è una cosa sempre gradita, perché si suppone che il cuore dell'altro è pieno di te e lo mostra con un regalo. Ma se il regalo tutti i giorni, come dire, è fatto un regalo, si comincia a dubitare che il regalo, invece di essere espressione, sia o paga o richiesta. Quando il regalo non è più espressione del cuore, non solo non dice nulla al cuore dell'altro, ma si comincia, alza l'antenna, cosa vuole ottenere questo? Dove vuole arrivare? Allora, in questo del con te non desidero nulla sulla terra, corrisponde al beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Notate che quando nel Vangelo, in questo caso per esempio per questa citazione, no, della beatitudine, non confondete la beatitudine oppure la felicità con il sentimento della felicità. Se avete il mal di pancia non avete il sentimento della felicità, ma non è detto che il mal di pancia vi porti via la felicità del cuore. Allora, e questo è un altro delle immagini che non ci vanno giù tanto bene, ma restano sensate. Tutte le verità essenziali della vita sono paradossali, non sono logiche, sono paradossali. Come si fa a essere beati quando si piange? Come si fa a essere beati quando si è perseguitati? Oppure, no? Se voi seguite la... Eppure, e questa è la scoperta che si è invitati a fare, quel dinamismo che la beatitudine descrive è tipica del cuore. Appena quel dinamismo scatta, quello che viene proclamato si avverte. È come dire, tu fai l'esperienza di quella cosa, allora la capirai. Capirla prima non serve a niente, non solo, ma ti porta fuori strada. Cioè tutte le verità della vita sono paradossali. Pensate a quello dell'amore, no? Allora, diciamo così, se io amo, in qualche modo il cuore è pieno, ma se io mi servo dell'altra persona per riempire me, perdo l'amore. Se perdo l'amore, perdo l'altra persona e perdo il mio cuore. Oppure anche no, l'amore procede da un bisogno, non parte da una sovrabbondanza. Però se il bisogno è rivolto a me, esclusivamente a me, come in una unidirezione, no? Per me, quindi io mi servo dell'altro, io non ho mai scoperto l'amore. Però non è nemmeno così semplice fare dono di sé nell'amore. Questa paradossalità è legata solo alla comprensione, non alla pratica. Quando in pratica si mette, diciamo, si osserva questo, il cuore capisce subito che quel tipo di verità gli appartiene. Quel tipo di verità è la sua eredità. Allora capisce che aveva, adesso per dire, no? Però ha ragione il Signore, ha ragione Gesù. Ma quel dire ha ragione deve essere detto a partire dalla pratica nostra. Non che abbiamo capito, perché non si può capire un tubo. In quanto la verità, essendo paradossale, non è una logica, 2 più 2 uguale 4, è 2 più 2 uguale 1 o 2 più 2 uguale 5. Che è una cosa non dico assurda, ma strana, cioè paradossale. Allora, per approfondire questo, andiamo a vedere l'atteggiamento del figlio minore che si pente. Il pentimento del figlio minore è descritto, come vi accennavo stamattina, con questi due verbi: rientrò in se stesso e si alzò. E questa è un'altra delle cose che diciamo mi servono come a riassunto, no? Del percorso che abbiamo come appena delineato, no? In questa settimana. L'uomo, quando è nel peccato, può benissimo non affogare nei sentimenti di indegnità e disperazione. Sono così, non si può fare diverso. Basta, no? Lasciamo perdere. Cioè, quando l'uomo affoga nei sentimenti di indegnità e disperazione, vuol dire che neanche ha avuto accesso al pentimento, cioè non è mai rientrato in se stesso. È rimasto sempre in superficie. Pentimento rispetto a colpa non è una questione tra me e me. In un certo senso, la parte un po' nobile di questo modo di intendere il pentimento, non come se fosse una questione mia, è quello di avere di nuovo la forza di ritornare agli ideali abbandonati. Cioè, mi sono lasciato andare, però l'ideale è questo, mi riprendo l'ideale e, come dire, trovo un nuovo vigore, mi pungolo per, no? Allora, questa sarebbe la verità che dovreste proprio stampigliare, ognuna leggerla sulla fronte dell'altra. In termini psicologici, il nostro superio non alimenta mai la vita del cuore. Quindi, quando il pentimento ha a che fare con riprendere un ideale a cui stare aggrappati, dovete già sapere che la vita del vostro cuore non sarà neanche minimamente interessata. Voi non farete che rinsaldare una specie di corazza, ma quello che portate dentro non è minimamente toccato. E siccome il cuore però desidera la vita, questo atteggiamento causerà oppressione che farete pagare a voi e agli altri con nuovi peccati. Io chiamo superio questo, no, voler riprendere l'ideale, vivere secondo un certo ideale, no? E non parlo in astratto, ma proprio ognuno, no? Tenete sempre conto, il nostro superio non alimenta mai la vita del cuore. Ma se una devozione non è alimentata dalla vita del cuore, è pericoloso. È meglio fare i comodi propri, che almeno non hai scuse se ti dovessi casomai pentire. Forse un atteggiamento buono lo prendi, ma se tu ti appelli alla devozione, ma la devozione è come una specie di corazza, tu sei fregato per forza, perché non scatta mai la vita e il cuore resta rinsecchito, vuoto. Allora, il pentimento, il tornare, non è mai tornare a una situazione prima del peccato, ma il tornare comporta sempre tornare all'amore benevolente di Dio, che ha premura che noi stiamo bene. Ecco l'immagine del padre della parabola che va incontro al figlio, no? Premuroso. E questo è forse anche un altro degli aspetti che facciamo fatica a notare. Tutti i segni del suo affetto, e lo ripeto, non rivolge nessuna parola al figlio, comanda i servi, i servi sono quelli che dovranno far sì che quei segni che porterà saranno segni della dignità riconosciuta. Infatti c'è il vestito, l'anello e i sandali. Allora, l'anello è il segno che tu sei l'erede, i sandali è che sei di una famiglia nobile, il vestito sei in festa. Il pentimento ha a che fare con il ritrovare le energie del cuore per vivere la vita nella gioia. Detto in termini perfetti, sono persone che non so, sono proprio provate dalla vita e resta difficile per loro immaginare che la vita possa essere vissuta nella gioia. Però questi segni sono i segni della ritrovata dignità. C'è un livello di dignità che non comporta esibizione, non comporta tipo come fossi alto locato, no? Rispetto a chi è basso locato. Qui dignità vuol dire che non hai bisogno di nulla per essere te stesso, per riaccoglierti nella tua realtà. Questa dignità l'uomo non la perde mai, anche se resta molto molto nascosta, diciamo come seppellita. Allora, per esempio, immaginate tutto il movimento della preghiera, alla fin fine non fa che far scattare la percezione di questa nobiltà che deriva direttamente dal dono di Dio. Non ha più a che vedere con quello che voi avete fatto, farete o fate. Questa percezione di una dignità ritrovata è esattamente la guida dello spirito nella vita concreta, cioè far vivere secondo questa dignità che deriva da Dio. Questa dignità, no, nella parabola è espressa da preparate questo, preparate questo, preparate questo e dateglielo. Non c'è un colloquio tra l'uno e l'altro. E l'altro non ha bisogno di parole, perché questo modo è colto con estrema, come poter dire, gratitudine dentro, no? E soprattutto avendo così forte il senso dell'indegnità, e l'altro invece ti mette a rango più elevato. Quando si vive così, non si ha più alcun interesse a far valere altre cose nella vita, e verso lui stesso e verso il prossimo. Detto in senso negativo, non c'è niente che vi offenda. Quando noi siamo facili a offenderci, a parte, diciamo, le sensibilità, ognuno ha un po' la sua, no? Non interessa, ma a livello del cuore, quando noi siamo facili a offenderci, vuol dire che è così labile questo senso della dignità che abbiamo bisogno che tutti si inchinino a noi. Ma questo è proprio il segno che noi non abbiamo mai ricevuto questi geni. Ma non è vero, noi ce li abbiamo, solo che sono seppelliti. Non abbiamo più la forza, la luce, non abbiamo più la possibilità di farli emergere. E questa è la seconda cosa. Poi c'è la terza, che fa da sintesi, ed è riferita in questa domenica, la lettura di Paolo è presa dalla lettera ai Corinzi, dalla seconda lettera ai Corinzi, con la definizione della Chiesa come mistero della riconciliazione. Allora, qual è la cosa? cosa bella che penso che noi generalmente, se non proprio sempre, ma generalmente noi sottaciamo. Se il mistero per eccellenza che la Chiesa costituisce è quello della riconciliazione, vuol dire che l'esperienza fondamentale dell'uomo è l'accoglienza del perdono di Dio. Ed è un'esperienza così fondante da costituire la radice di una nuova umanità. E quando Paolo deve descrivere questo, annota: tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Allora, la realtà che ci è posta sotto il naso: Dio affida all'uomo il ministero della riconciliazione. La deduzione che noi non facciamo mai, ricordate, corrisponde a quella dignità. Dio ritiene l'uomo suo compagno. E difatti, in questo però compare nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo dice: noi siamo collaboratori di Dio, no? Togliete ogni forma sacramentale oppure ogni forma di chiesa a modo di istituzione, applicatolo al movimento del cuore. Noi siamo i collaboratori di Dio in che cosa? Per che cosa? Esattamente per questo mistero. Attenzione, prima ho detto ministero, adesso è per questo mistero di riconciliazione che è nato nella storia. Gesù ha mostrato con la sua vita, la morte e la risurrezione che questo dono di riconciliazione fatto da Dio all'uomo è la dimensione più vera della storia. Il che significa che tutte le azioni che gli uomini compiono sono giudicabili in rapporto al fatto che favoriscano questo mistero di riconciliazione. E il mistero di riconciliazione vuol dire vivere la fraternità a partire dalla condivisione dell'esperienza del perdono. Noi siamo chiamati a concorrere alla realizzazione di questa opera. Quando dice Gesù, no? Il Padre mio agisce e io agisco. Quel agisce e io agisco come? Come rivelatori della riconciliazione. Quando si dice che Gesù è la nostra pace, in lui la riconciliazione offerta da Dio all'uomo e la risposta che l'uomo vive nella sua vita solidale con i fratelli è esattamente la stessa cosa. Allora, a quel punto, cioè, il pentimento ha a che fare semplicemente con la dimensione del cuore che non è più impedito rispetto alla realizzazione della riconciliazione. Quindi tutto ciò che in noi favorisce questa opera di riconciliazione è grazia. Tutto ciò che fa da impedimento sotto qualsiasi punto di vista, quindi sotto qualsiasi aspetto, non è più grazia, non è più condivisore dei sentimenti di Dio, ma super io, ma quella questione tra me e me, come se io dovessi realizzare chissà che cosa. Ma chi se ne frega di quello che devi realizzare tu? Ma chi se ne frega? Non so se sono poi per noi, non abbiamo la forza di intuire, ma anche di sentirci, come dire, coinvolti in questa cosa. E questo riguarda la vita quotidiana, giorno e notte, che anche notte è la vita quotidiana. Deduzione, ma come si parla spesso non di discernimento, come discerno, insomma, quante cose si dicono, non so fino a che punto sono con i piedi per terra. Comunque, la cosa che tiene per forza i piedi per terra al discernimento è collegato a questo: giudicare ogni cosa in base alla convergenza verso questo supremo scopo divino, che è quello della riconciliazione, che poi in altri termini no, è il perdono condiviso. Notate che quando si dice perdono condiviso non è la mia capacità di perdonare, non si accenna più a una questione di qualità personale, si accenna solo alla condivisione di un dono ricevuto. Il perdono condiviso è come una gratitudine di cuore che tu percepisci, per cui l'altro non è più neanche avversario, non nemico, ma neanche avversario. E notate che nella storia non si toglie mai il fatto che l'altro ti dà una botta in testa. Si dà invece il fatto che, anche se ricevi una botta in testa, a questo livello di profondità del cuore nessuno arriva. Quindi se tu lasci arrivare Dio, Dio sta con te. E tu hai modo di far valere questo perdono anche con chi te lo, non solo te lo rinnega, ma ti viene come contro. È il famoso amati i vostri nemici, no? Però non da immaginare come ideali, ma da immaginare come possibilità per il nostro cuore di vivere nella letizia, di vivere nella pace. In questo senso, in questa parabola c'è una allusione molto molto misteriosa. Allora, la parabola, quando narra del festino, no, che il padre fa per il figlio, c'è sempre l'allusione all'uccisione del vitello grasso. Beh, il riferimento era nelle famiglie benestanti, poter tenere in riserva, no, il famoso vitello grasso per la festa, non so, del matrimonio del figlio, no? Era una cosa usuale. Però nelle scritture, soprattutto nel Vangelo, il riferimento al vitello grasso è il riferimento al sacrificio del figlio, è il riferimento al sacrificio di Gesù. Allora, forse noi questo lo dimentichiamo, cioè il poter godere della gioia ritrovata in una fraternità condivisa, solidali con i sentimenti di Dio, comporta lo stare in questo sacrificio del figlio. Perché chi ci ottiene questa possibilità, no? Di godere di questa gioia è esattamente il figlio che viene sacrificato, ma attenzione anche qui, non come per pagare un riscatto semplicemente, ma perché attraverso questo sacrificio si mostra fino a che profondità arriva la testimonianza della gratuità dell'amore di Dio per noi. Se il livello di profondità di questo amore è tale, vuol dire che la malizia dell'uomo non può nulla contro questo. Quando il cuore si apre a questa dimensione, resta totalmente chiuso all'offesa dei fratelli. Non che non senta il male dell'offesa, ma non sente l'offesa. Sentire l'offesa vuol dire patire di essere calpestati nei propri diritti. Ma quando si arriva a questa profondità, non c'è più il livello dei diritti, c'è il livello di pienezza del cuore, c'è il livello di pienezza dell'essere. A questo livello non conta più il difendere il proprio diritto, non conta più far valere il proprio diritto, perché a questa profondità gli eventi della vita non arrivano. La malizia degli uomini non arriva, e neanche quella del diavolo. Oh, guardate qua, siete convinte? Siete convinte? Ma con la testa mi dite di sì. Anche la gioia è paradossale nella vita. La gioia ha a che vedere con l'esperienza di quell'amore sconfinato che solo permette di attraversare il male senza restarne vittime. Perché il male non scompare dalla vita, né fuori né dentro. Quindi è inutile che voi sogniate il paradiso terrestre, non c'è. L'unico paradiso è quel con te. Come detto prima, con te non ho nulla sulla terra, con te non desidero nulla sulla terra. Questo è l'unico paradiso, che è tipicamente è il paradiso dell'amore, tipicamente. Se ho te, ma cosa mi interessa del resto? Ecco le parabole, no? Ma tanto più questa parabola, che è una parabola, cioè, è tipica di Luca, no? Questa parabola è raccontata solo da Luca. E in questo capitolo sono le famose tre parabole, no? Che racconta per sottolineare, no? La grandezza della misericordia di Dio, no? Ma è esattamente il mistero col quale ha a che fare il nostro cuore quando vuole vivere bene. Se vi limitate a questa pretesa di giustizia, il vostro cuore non vive. E essendo anche donne, tra l'altro, dove il mistero della vita e dell'amore è percepito in modo molto più immediato che non noi uomini maschi, vale anche come conseguenza. Se voi non lo raggiungete, siete più vuote degli uomini. Ma se lo raggiungete, siete molto più pieni dell'uomo. Quindi in questo senso, no, fate tutto ciò che ha a fare con la misericordia, la tenerezza, è sempre di tipo femminile, ma non femminile come appartiene alle donne, alle femmine, non ai maschi, non questo, ma è femminile nel senso della dinamica che attiva. È una specie di la famosa passività piena di energia. Non è un subire, ma è un accogliere, ma che si fa un'energia sconfinata. E in questo senso è quella, è la vita che il cuore cerca. Non fermatevi a una specie di pia o buona devozione, non serve. Cioè, occorre arrivare a questa vita del cuore. E in questo senso mi sembra la conclusione, a me è sembrata la conclusione più logica di questo percorso, perché la conversione ha a che fare con la vita del cuore, non con l'altro. E l'augurio è che possiate vivere